cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 12 e 7 minuti, iniziamo questa puntata di cose di calcio un po' particolare. Siamo in un periodo estivo, oggi, domani, dopodomani e anche giovedì troverete me, Dario Ghiringhelli, a tenervi compagnia in queste due ore dalle 12 alle 14 e quindi saremo insieme per questa settimana che porterà al Ferragosto, che porterà a dopodomani a un ulteriore amichevole della Juventus, questa volta quella ormai tradizionale in famiglia con la Next Gen, da quando non si fa più quella che una volta era la tradizionale amichevole di Villa Perosa contro la Primavera. Ormai l'amichevole si fa contro la Next Gen all'Allianz Stadium, dopo un'altra amichevole molto importante che si è disputata ieri, che sarà ovviamente il grande argomento della trasmissione di oggi, così come lo è stata già di questa mattina, lo sarà anche nelle trasmissioni del pomeriggio. Dario Ghiringhelli vi dà il saluto, saluto anche Luca in regia che ci manda in onda anche a distanza. Domani sarò regolarmente in studio, quindi è una situazione soltanto di oggi. Partiamo appunto dall'analisi della partita di ieri. È già stato fatto chiaramente, dicevamo, nei programmi della mattinata, ma lo facciamo ancora anche oggi, perché la partita è stata una bella partita, secondo me, da parte della Juventus, con tanti spunti interessanti, e ovviamente poi ne parleremo anche con i nostri ospiti di oggi. Uno ce l'abbiamo, insomma, nella seconda parte, nel secondo blocco e nel terzo blocco, diciamo così, diciamo fra una mezz'ora circa e fra un'ora circa, che sono i soliti, gli ospiti abituali anche di Paolo Rossi del lunedì, quindi Marco Sanfelice e Samuel Tafesse. Vi dico cosa ho visto io nella partita di ieri. Ho visto una Juve che, a parte i primi 10-15 minuti, che è stata un pochino sorpresa forse dalla maggior freschezza atletica da parte del Borussia Dortmund, ha poi diciamo serrato le fila, serrato i ranghi e ha ricominciato a giocare in maniera secondo me importante. Alla prima azione c'è stato praticamente il gol di Cambiaso. Nei primi 65 minuti circa abbiamo visto quella che sarà probabilmente la Juve che scenderà in campo contro il Parma, con la formazione che probabilmente sarà titolare non solo contro il Parma, cioè sono gli 11 secondo me preferiti, chiamiamoli così in questo momento, da Igor Tudor, compreso il tanto criticato Lloyd Kelly, che tante volte abbiamo raccontato anche in radio durante i vari programmi, ha il vantaggio rispetto ad altri compagni di reparto di avere il piede mancino e dovendo giocare, di essere mancino di piede, quindi di usare il piede sinistro come piede preferenziale e di conseguenza avere la facilità di giocare sulla fascia sinistra, sul centro sinistra, diciamo il braccetto di sinistra, come si dice più che altro in questi casi, cosa che appunto, visto la posizione di campo dove deve giocare, sicuramente lo avvantaggia. Diventa importante che ci sia una buona intesa nella difesa, diventa importante che ci sia una buona intesa da parte dei giocatori che vanno in campo, e ieri lo si è visto anche, e mi permetto di sottolinearlo, con Jonathan David, che in tanti hanno criticato per essere forse un po' fuori forma, e questo credo che sia inevitabile, no? E si vede che non è ancora al 100%, da un lato mi viene da dire per fortuna, però una partecipazione alla manovra molto importante. Guardate, io ho notato una cosa, poi comincio a leggere i vostri messaggi perché siete già in tanti, mi fa piacere, leggo intanto Walter, sì sono a casa, Walter in realtà non sono a casa mia, sono in trasferta fuori Torino, rientro stasera, per cui dicevo domani sarò in studio. Dicevo, uno dei dati fondamentali nell'analisi della prova di Jonathan David è il confronto che tanto inevitabilmente dobbiamo fare con quello che ha fatto invece Dusan Vlahovic. C'è stata l'azione del gol del 2-0, quella dove João Mario è partito sulla fascia facendo un'azione, una percussione molto molto interessante, saltando l'uomo, rientrando, prendendo il centro del campo, in cui lui scarica la palla a Jonathan David, che ha due possibilità: tirare o scaricare a sua volta a Yıldız. Sceglie questa seconda opzione, Yıldız mette il filtrante per Cambiaso poi segna un gol stupendo, un'azione meravigliosa da parte della Juventus. Nel secondo tempo c'è un'azione più o meno simile, la palla arriva a Dusan Vlahovic più o meno nella posizione simile a quella in cui era Jonathan David nel primo, diciamo solo che Jonathan David era un po' più spostato a sinistra, Dusan era un po' più spostato a destra, aveva Adesso non ricordo chi ci fosse su quella fascia nel secondo tempo, forse McKennie che ha preso il posto di João Mario nell'ultima mezz'ora, aveva McKennie che si è sovrapposto sulla destra, lui avrebbe potuto scaricare sulla corsa di McKennie che avrebbe potuto metterla in mezzo, invece Vlahovic decide di tirare, tra l'altro tirare è veramente una parola molto molto grossa perché gli esce un tiro masticato che si spegne molto molto lentamente e molto molto lontano dalla porta. Quindi questa solo per fare un attimino la finestra di quello che è e che può dare Jonathan David, magari rispetto a Dusan Vlahovic, che come, in quanto vero 9, se vogliamo chiamarlo così, è probabilmente molto più egoista. Jonathan David sappiamo che ha tra le sue caratteristiche proprio quella di saper giocare e di voler giocare con la squadra. Quindi credo che questa sia un'altra grossa, grossa caratteristica e grosso vantaggio che potrebbe avere il canadese. Tiziano da Milano, ciao Tiziano, buongiorno. Non vorrei deludervi, ma ho la netta impressione che il mercato della Juve sia praticamente chiuso. Resteranno tutti sul groppone della società, e l'unica cosa che Tudor potrà fare è tentare di rilanciarli. Al massimo prenderanno Colo, ma non ne sarei così certo. Allora, guarda, Tiziano, approfitto di questo messaggio perché io stamattina ho fatto proprio un commento in merito praticamente a quello che hai scritto tu adesso. Le interviste di Tudor durante tutta questa sessione estiva, ma ieri sera forse ancora più che in altre situazioni, mi stanno dando la conferma che Tudor sia assolutamente intenzionato a cercare di valorizzare il più possibile tutti i giocatori che lui ha in rosa in questo momento e che se la rosa della Juventus dovesse essere questa, lui farebbe, come si diceva una volta, le nozze con i fichi secchi, nel senso che lui si farebbe andare benissimo quelli che ha, e il commento e la considerazione che ha fatto su Douglas Luiz è proprio a conferma di quello che ti sto dicendo adesso. Lui dice: se rimarrà per me, lui ha detto, giocherebbe, non lo vedo tanto come regista, come mediano, ma come alternativa a Yıldız, no? Quindi se dovesse rimanere, io lo vedo giocare lì. E guardate che la formazione ieri pomeriggio, dopo, ha fatto praticamente la stessa cosa che aveva fatto con la Reggiana, soltanto un quarto d'ora dopo, no? Per dare più minuti nelle gambe a quelli che dicevamo saranno probabilmente i titolari, Bremer escluso, ma Bremer sappiamo che ha delle tabelle di ripartenza dopo l'infortunio molto molto importanti. Ha dato praticamente un quarto d'ora in più, quindi un'ora e cinque di tempo, perché 65 minuti più o meno ha fatto giocare a diciamo, i titolari, dicevo, eccetto Bremer, e poi ha cambiato completamente la squadra, quindi l'ultima mezz'ora, recupero compreso, l'ha giocata di fatto la squadra delle, chiamiamole, riserve. E ha messo dentro tutti, credo che l'unico che veramente non abbia speranza di rientrare in tutto questo discorso sia Arthur, che infatti credo che ieri non fosse neanche in panchina. C'è stato questo infortunio all'ultimo minuto di Nico Gonzalez, da capire appunto quanto fosse reale o piuttosto che magari strategico, no? In caso di voci di mercato. Però sinceramente, per come sta lavorando Tudor, non penso che ci sia della malizia dietro l'infortunio di Nico Gonzalez. E credo che Tudor veramente stia facendo di tutto per cercare di valorizzare al massimo e al meglio tutti i giocatori che ha a disposizione. Credo che questa sia la cosa più importante in assoluto. Se qualcuno ha voglia, ragazzi, di mandarmi le sue pagelle, così proviamo a prendere spunto anche da quello che avete visto voi nella partita di ieri, io ho visto un Yıldız che quando ha voglia di caricarsi la Juve sulle spalle ha veramente la voglia di fare le giocate. Ho rivisto, al di là dei gol, un Cambiaso vecchia maniera, no? Quello dei primi mesi anche con Motta dell'anno scorso, e non mi è dispiaciuto, anzi, credo che se recuperiamo quel Cambiaso facciamo un ulteriore salto di qualità. Ho visto un Bremer, fortunatamente, l'altra settimana contro la Reggiana era un'amichevole ancora più blanda di questa, senza pubblico. Ieri c'era il Westfalenstadion pieno, era uno spettacolo pazzesco, ragazzi, lo stadio del Dortmund, con tanto di addio al calcio di Hummels, insomma, veramente bello, 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 quindi anche in un contesto molto diverso. E Bremer ha retto sia l'urto, diciamo, dello stadio, ma questo non è che mi spaventasse più di tanto, ma sicuramente di Guirassy, che è un attaccante diverso evidentemente dagli attaccanti della Reggiana, quindi senza paura nei contrasti, salta, si anticipa, fa tutto quello che sappiamo che sa fare benissimo Bremer. E ho visto dei buonissimi inserimenti da parte di Khéphren Thuram, nella speranza che gli errori sottoporta, anche abbastanza grossolani, siano figli fondamentalmente soprattutto, no, della preparazione e quindi delle gambe pesanti, perché inevitabilmente io poi mi immagino che Thuram, quelle due palle, quella che ha fatto la percussione dritto per dritto e quella palla che gli ha scaricato con Seysal dalla destra, che lui poi ha calciato alta, io quelle le voglio almeno in porta. Sappiamo che Thuram comunque ha un bel tiro. Locatelli molto ordinato, mi è piaciuto tanto. Stavo facendo un pochino mente locale. Con Seisao ha dato tanta fantasia. Questo è stato molto, molto bello da vedere. Perché io, sapete, non mi sono mai nascosto su questo. Io ho un po' paura che con Seisao si incarti un pochino, no? nel suo gioco. Però quando è in forma, oggettivamente non lo tiene nessuno. E lo abbiamo visto anche ieri sera. Sui cambi, di Kelly ho già detto. Kalulu mi è ripiaciuto tantissimo. E qui apro anche un'altra parentesi. Poi torno a leggere un po' dei vostri messaggi. Un'altra cosa che mi fa molto piacere di Kalulu è che se Kalulu dovesse ritornare. L'altra settimana con la Reggiana non mi è piaciuto. Ha fatto un paio di errori sciocchi, non sembrava poco concentrato. Invece, ieri mi è piaciuto tanto, sia in fase di copertura che in fase di spinta. E se effettivamente la Juve recuperasse tutti i difensori che ha a disposizione, quindi Bremer al 100%, Gatti al 100%, e con Kelly a questo punto che potrebbe giocare come braccetto di sinistra, Kalulu può essere di nuovo un'alternativa anche allo stesso João Mario, perché ricordatevi che la Juve l'anno scorso ha comprato Kalulu per fargli fare il terzino, poi per necessità con l'infortunio di Bremer, l'infortunio di Cabale eccetera eccetera ha dovuto spostarsi al centro per fare il braccetto di destra, ma Kalulu era stato comprato per fare il terzino e ieri ha fatto vedere che quella spinta, quella corsa e quel cross ce li ha ancora nei piedi, quindi sia nell'ottica di recuperare, se la difesa diventasse Bremer centrale, Gatti centrodestra, come ha giocato nel secondo tempo, e Kelly a sinistra, Kalulu lo puoi recuperare come alternativa a João Mario. Se giocassi con la difesa 4, metti Gatti e Bremer centrali, metti Kelly a fare il terzino e metti Kalulu a fare il terzino destro. Quindi Kelly il terzino sinistro, chiaramente. Quindi dà un'ulteriore variabilità. E la cosa che mi sta piacendo è che la famosa, chiamiamola così, intransigenza di Tudor si sta iniziando a sgretolare. In molti lo attaccavano del fatto che aveva il 3-5-2, scusatemi, il 3-4-2-1 come unico modulo. Si sta vedendo invece che con un po' di tempo a disposizione, con 3 settimane di lavoro, eccetera, eccetera, sta cercando anche delle soluzioni alternative. Leggiamo un po' dei vostri messaggi. Vicino a Bremer, Kelly è più sicuro. David, grande tecnica, fortissimo. Questo è Pierluigi da Casal Palocco. Guarda che Pierluigi ha detto una cosa molto interessante. Il fatto di avere Bremer di fianco sicuramente fa crescere tutti. E Kelly, forse in questo momento, è l'esempio più lampante. Kelly non sarà mai probabilmente non lo so, il Chiellini della situazione, mettiamola così. Però è un giocatore che probabilmente fa diventare un pochino più ordinato con la certezza di un Bremer vicino che magari guida la difesa in maniera diversa, eccetera, eccetera, potrebbe dare delle soddisfazioni. Kelly, tra l'altro, è al centro anche di dinamiche di mercato abbastanza interessanti per quanto riguarda la Juve, evidentemente, con un richiamo della Premier. Sono venute fuori un paio di giorni fa le sirene di un ipotetico rientro sempre in prestito da parte di Renato Veiga, che andrebbe inevitabilmente a quel punto a fare il braccetto di sinistra nella difesa 3, così come faceva quando è stato alla Juventus. E a quel punto, secondo me, l'upgrade sarebbe importante, no? Perché comunque Veiga a me, e non solo a me, è sempre piaciuto molto più di Kelly durante il suo periodo juventino. Enia da Napoli, buongiorno Dario, sempre gradevole e interessante ascoltarti, coniughi perfettamente, garbo, competenza, signorilità ed eleganza nei tuoi interventi, una vera gioia. Enya, mi hai fatto crescere di 10 centimetri con questo messaggio. Grazie mille, mi fa molto piacere. Aspetto un tuo commento anche a questo punto della partita, perché questo messaggio, ti ripeto, mi fa molto piacere, ma è molto incentrato su di me. Fammi sapere anche che partita hai visto, chi ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto, no? Perché ci può essere anche qualcosa che non è piaciuto. Io dicevo di un Vlahovic che purtroppo non mi ha fatto impazzire, non è la prima volta, diciamo la verità, però voglio sapere anche cosa ne pensiate voi. Gerardo da Salerno invece ci riporta coi piedi per terra. Ma come si fa a essere così entusiasti per un passaggio a 2 metri di David? Vlahovic ha fatto la stessa cosa con Kostic e lo ha messo di fronte al portiere e non ha chiuso il triangolo al centro con lo stesso Vlahovic e nessuno di noi lo ha visto o ha fatto finta di non vedere. Guardatevi la partita e vi accorgerete che Vlahovic era arrabbiato da solo in area. Ecco perché ha tirato di destra e non ha passato il pallone. Bisogna essere più tranquilli nel giudicare Vlahovic. Gerardo, ho benissimo presente l'azione di cui stai parlando. C'è una piccola differenza. È vero, ha mandato Kostic in porta, ma era a centrocampo. Cioè, da lì non poteva tirare mai. Se avesse tirato sarebbe stato da denunciare. È chiaro che aveva lo spazio, ha visto Kostic, l'ha fatto andare verso la porta. Poi Kostic ha tirato malino in un'azione che sembrava un po' il gol, quella che aveva fatto quando aveva fatto il gol contro l'Inter. Nell'azione in cui però si è trovato davanti alla porta, lui ha tirato malissimo, ok? Per cui non lo so, io prendo le due azioni che secondo me sono più facilmente confrontabili e Davide, scusatemi, in quell'occasione ha gestito meglio la palla. Questo Kostic ha sfruttato un assist di Vlahovic, verissimo, ma da centrocampo, ragazzi, non è che potesse fare una roba diversa. Poi, per carità, io sono dell'idea che Vlahovic, e l'ho sempre detto, se va via ricomincerà a fare i gol, perché non è scarso, però alla Juve, secondo me, in questo momento, purtroppo, non c'entra più niente. Ci sono dei vocali, Luca, ne ascoltiamo? Cominciamo a ascoltarne un paio, dai, così chiacchieriamo anche con chi è a casa.
Ma che compitino poi, che compitino? Il compitino lo fai all'elementare.
Luca, non so se mi, forse Luca non mi ha sentito. Allora andiamo avanti a leggere i messaggi che ci sono testuali. Poi cerchiamo di recuperare anche i vostri vocali. Vincenzo d'Acqua Sparta: Tudor non li può tenere perché la lista deve essere di 25 giocatori. Perciò 5 devono uscire, e se dobbiamo prendere un attaccante è urgentemente il centrale Mancino, ne devono uscire 7. E Vincenzo, nel senso che dicevamo, Arthur comunque è fuori dai giochi. Anche di quelli che c'erano ieri, oggettivamente qualcuno dovrà andare via. Io credo che Thiago Diallo, anche se ieri in quel pochino, in quel pochino che abbiamo visto non ha fatto malissimo, penso che comunque sia effettivamente in uscita. L'altra cosa che è da ragionare è sul centrale Mancino, ma se il centrale Mancino, ragazzi, arriva solo se se ne va Kelly. Di quelli che abbiamo, la cosa positiva è che effettivamente se dovesse rimanere Fabio Miretti sarebbe un giocatore che non occupa lista, perché arriva dalla sarebbe il classico, come si chiama, club trained player CTP, no? Sì, club trained player, quindi non occuperebbe nessuno spazio in rosa, così come non lo occupa Pinsoglio. Quindi ecco, anche la cessione di Miretti dal punto di vista della rosa, del numero dei giocatori da poter convocare, potrebbe essere problematico. Potrebbe essere sciocco perderlo nel caso in cui si decidesse, tra l'altro, di darlo a Napoli, con tutte le considerazioni che abbiamo già anche fatto sabato sull'opportunità o meno di vendere Miretti, che comunque ieri nei suoi 25-30 minuti non ha fatto affatto male, scusatemi, mi sono incartato. Paolo da Sasso Corvaro: buon pomeriggio. Mentre la presenza di Bremer fa crescere i propri compagni, quella di Locatelli fa esattamente il contrario, fa giocare male chi gli ruota attorno. Non sono d'accordo, sai Paolo, perché io ieri l'ho visto bene Locatelli, nel senso che ha intanto imparato a giocare di prima, ha fatto diverse giocate importanti, ha verticalizzato anche un po' di più. Credo che in questo momento, anzi, rispetto a Thuram, ieri, se devo dirti, per quanto facciano due lavori completamente diversi, non mi è persino piaciuto di più Locatelli, nel senso che Thuram si è visto forse più affaticato dai carichi di lavoro e ha masticato un paio di palloni, ha sprecato un paio di occasioni da gol troppo importanti per essere Thuram. Quindi diventa è un peccato, chiaramente, vederlo così. Però tu, Locatelli, dico la verità, a me non è affatto dispiaciuto, anzi ho letto anche un po' di pagelle in giro e tutto sommato le opinioni erano abbastanza simili alla mia. Poi, per carità, ci sta che non ti sia piaciuto, sapete che io leggo e rispetto le opinioni di tutti, però non l'ho trovato così male, insomma, per cui Non sono d'accordo, Paolo, perdonami. Ancora Gerardo da Salerno: no? Dario, Davide era nella stessa posizione di Vlahovic, solo 20-30 metri più avanti e butta via, è spostato a sinistra e anche lui non poteva tirare, ma noi abbiamo preso David per fare gol al posto di Vlahovic e non ho visto un gioco diverso da quello di Motta, tutti indietro in ripartenza. No Gerardo, abbi pazienza, ma non sono d'accordo su niente di quello che hai detto. Allora, Davide era al limite dell'area quando passa la palla a Yıldız. Se mi dici solo 20-30 metri più avanti, ma scherzi, 20-30 metri più avanti è un terzo di campo, e infatti Vlahovic era a centrocampo e David era al limite dell'area, esattamente come era poi al limite dell'area Vlahovic quando ha fatto quel tiraccio. Poi tutti indietro a ripartenza, con Motta non lo vedevi mai, perché con Motta arrivavi al fondo dell'area e la palla, invece che andare in mezzo all'area, tornava indietro e si ricominciava a cincischiare. Ieri abbiamo creato più occasioni da gol che in 10 partite, credo, di Thiago Motta. Quindi no, sinceramente io ho visto un gioco molto 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 diverso, molto più veloce, più propositivo, più offensivo. Quindi no, abbi pazienza, mi spiace, ma non sono proprio d'accordo. Ciao Dario, Fabio da Comeana: le mie pagelle, Cambiaso 8, doppietta meravigliosa, sempre al posto giusto. David 7, intelligente, fa intravedere il suo talento. Bremer 8, è tornato il muro. Dusan 4, male male, fuori dal progetto e si vede. Quindi Fabio è abbastanza più della mia idea che rispetto a quella di Gerardo. Proviamo ad ascoltare allora un audio, così adesso dovremmo riuscire a sentirlo.
Ciao Dario, ti pongo un altro messaggio, ma